Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale e ben ritrovati a Presi per il Web, la rubrica settimanale di approfondimento politico su diritti e libertà digitali, ideata da Marco Perduca e condotta dal sottoscritto Marco Scialdone e da Fulvio Sarzana.
Buongiorno.
Con noi in studio Marco Ciaffone per la parte web. Ricordiamo subito il modo per stare in contatto con noi durante la trasmissione via web, via Twitter con l'hashtag Presi per il Web e sulla nostra pagina Facebook. Lascio subito la parola a Fulvio per introdurre quello che è il tema di questa serata.
Sì, il tema di oggi è Datagate, ovvero lo scandalo relativo al sistema di intercettazione globale che sarebbe stato posto in essere dalla National Security Agency americana e che in qualche modo ha rivelato la fragilità del mondo delle comunicazioni elettroniche globali. Il mondo si sveglia il 5 giugno 2013 quando improvvisamente il Guardian rivela l'ordine segreto di una corte americana che dimostra che il governo degli Stati Uniti ha imposto a Verizon, un operatore di telecomunicazioni, trasferire alla National Security Agency i dati relativi a milioni di telefonate. Il 6 giugno arriva la notizia di Prism, cioè il programma che permette alla National Security Agency di accedere direttamente ad email, foto, trasferimenti di file, video, comunicazioni e altri utenti sui social in possesso di Google e sostanzialmente quindi che aveva accesso a tutti questi cosiddetti metadati. A questo punto il mondo comincia a interrogarsi sulle tematiche attinenti alla privacy. Siamo spiati? Siamo controllati? Siamo al sicuro di fronte a queste? E a questo punto naturalmente vorremmo sentire il parere di autorevoli esperti sul punto.
Sì, abbiamo con noi in linea Carola Frediani. Mi sente Frediani?
Sì, buongiorno.
Salve, dunque Frediani, giornalista, nel 2010 ha fondato l'agenzia F5 e scrive abitualmente di nuove tecnologie e cultura digitale per l'Espresso, Wired, il Corriere della Sera, il Secolo XIX ed è anche autrice di un bellissimo volume che si chiama Dentro Anonymous, viaggio nelle legioni dei cyberattivisti. Frediani, lei in un articolo abbastanza recente su Wired aveva descritto questo fenomeno del Datagate come un mondo di spie in outsourcing, un intreccio di persone, aziende e poteri da fare invidia alle telenovelas. Ecco, ci spiega un po' in che cosa è consistita e in che cosa consiste questa telenovelas?
Sì, innanzitutto una telenovela anche in seguito insomma alle rivelazioni che sono uscite diciamo una dopo l'altra, per cui se vi ricordate insomma all'inizio quando sono uscite le prime appunto su il programma che prima raccoglieva diciamo i dati sulle telefonate prima dei cittadini americani e successivamente invece Prism che riguarda invece più noi perché riguarda proprio la sorveglianza diciamo elettronica più a livello globale, ecco subito ancora c'erano molte voci che magari un po' sminuivano questo, le rivelazioni e dopodiché invece c'è stato un flusso continuo di altri programmi, di nomi, di appunto di programmi di sorveglianza più o meno mirati che hanno mostrato una, diciamo, hanno evidenziato una veramente una rete complessa e molto più ampia di qualsiasi diciamo precedente paranoia, ecco.
E poi come in tutte Frediani, come in tutte le telenovelas che si rispettino, poi a un certo punto è uscito il colpo di teatro di questo personaggio, di questo Snowden che è la talpa, no? Insomma, il soggetto a cui far capo per il disvelamento di questo intreccio.
Certo, anche se secondo me i media si sono molto concentrati sulla figura di Snowden, che è sicuramente affascinante, no? E cinematografica, ma forse passando, diciamo, mettendo in secondo piano invece il problema proprio dei contenuti di quello che veniva fuori, cioè di come funzionano effettivamente questi programmi e del fatto che intercettano, ormai possiamo dirlo, buona parte delle comunicazioni, del traffico di milioni di cittadini assolutamente diciamo innocenti. Ecco, quindi scavalcando qualsiasi tipo di protezione giuridica sulla riservatezza delle comunicazioni.
Ecco Frediani, ma secondo lei questo riguarda anche i cittadini italiani?
ma indubbiamente nel momento in cui i cittadini italiani comunicano via internet è impossibile pensare che non riguardi loro, anche perché faccio un esempio: uno di questi programmi che non sono solo americani, badate bene, perché appunto c'è anche questo programma Tempora, invece dell'agenzia di intelligence britannica, che collabora strettamente con la NSA americana, e appunto questo programma intercetta allacciandosi direttamente ai cavi in fibra ottica, quindi è come se succhiasse direttamente tutto il traffico che passa nei tubi, e quindi si parla di traffico telefonico, di email, di video chat, di navigazione web, di tutti gli utenti che passano, diciamo, attraverso il cavo. Si parla di 200 cavi in fibra ottica monitorati in questo modo, in cui il traffico viene copiato e poi successivamente analizzato con tutta un'altra serie di programmi. Quindi si capisce che l'ampiezza del momento in cui si fa pesca a strascico in questa maniera, cioè nessuno è immune, salvo.
Frediani, ma secondo lei è possibile che tutto ciò sia avvenuto all'oscuro dei nostri servizi segreti o delle nostre autorità?
Io questo non ho elementi per dirlo, ma certamente mi sorprenderebbe. E anche tra l'altro, se non sbaglio, l'Espresso ha anche pubblicato il fatto che da alcuni documenti sempre di Snowden emergerebbero che alcuni dei cavi intercettati dall'agenzia britannica sono comunque cavi che passano ovviamente per l'Italia, no? Perché poi era venuto fuori che l'agenzia britannica aveva una base di ascolto in un paese del Medio Oriente, quindi mi sembrerebbe strano che tutti fossero all'oscuro di tutto, ecco.
Senta,
sicuramente sì.
Ma secondo lei Snowden, come ha detto l'ex direttore della NSA, finirà alcolizzato, solo e deriso?
Mi sembra più un wishful thinking, come dicono gli americani, cioè quello che vorrebbe forse che rimanesse. Io penso che Snowden potrà avere sicuramente un appoggio dall'opinione pubblica e mondiale, e continuerà ad averlo nel momento in cui tutte queste rivelazioni aumenteranno la consapevolezza della necessità di avere un diritto alla privacy, di doverlo proteggere dalle ingerenze dei governi.
Frediani, noi la ringraziamo e la salutiamo, grazie per essere intervenuta.
Grazie a voi.
Ecco, noi proprio per continuare a parlare del problema dell'invasione nella nostra vita privata di questo sistema, abbiamo in linea un autorevolissimo studioso, cioè il professor Francesco Maria Pizzetti, che è non soltanto ordinario di diritto costituzionale, ma come molti ascoltatori sapranno di Radio Radicale, è stato presidente dell'autorità garante per la privacy dal 2005 fino al giugno del 2012. Buonasera professor Pizzetti.
Buonasera a voi.
Professor Pizzetti, la Frediani prima diceva c'è stata un'invasione di massa nella vita delle persone, cioè non c'è stato nessuna persona che è stata risparmiata nelle proprie comunicazioni elettroniche da questo sistema di sorveglianza. Io ho letto in rete di una serie di lettere che lei ha inviato sia a livello comunitario sia a livello nazionale per sollecitare le istituzioni a prestare attenzione a quello che era accaduto. Ci può dire di che si tratta?
Beh, noi subito fin dall'inizio, probabilmente in seconda giornata dalle notizie come Alleanza per Internet, abbiamo cominciato a richiamare l'attenzione sia delle autorità nazionali che di quelle europee negli enormi problemi che quanto veniva emergendo ponevano. E naturalmente qualcuno ci ha risposto, altri non hanno dato particolare segno di attenzione. Diciamo che ci ha colpito molto le autorità italiane, il loro silenzio, ovviamente non l'autorità per la protezione dei dati personali, dove anzi solo nella relazione annuale ha fatto cenno a questo fenomeno, ma tutte le altre hanno praticamente ignorato, mentre all'estero non è stato così. Il governo tedesco è stato molto incisivo, il governo francese anche, e il gruppo dei garanti europei in modo particolare ha segnalato tantissime violazioni anche molto gravi della normativa europea e anche degli accordi in corso con gli Stati Uniti. Quindi insomma si è trattato di un fenomeno che obiettivamente mi ha molto colpito per la scarsa attenzione che alcuni paesi hanno dato e per invece l'attenzione meritevole che ha e meritoria che altri hanno manifestato.
Professore, però lei ha parlato di una relazione del garante per la protezione dei dati personali che da lei diretto sino al 2012, però Il garante diretto da Soro, il 5 di agosto del 2013, in risposta a un reclamo circostanziato fatto da Altro Consumo e da Asso Provider di Confcommercio, nel quale si evidenziavano tutti i dubbi che c'erano sul trattamento dei dati personali, sia per quanto riguarda le tematiche PRISM, ma anche per un decreto del governo Monti su i poteri che erano stati concessi agli organi di sicurezza, risponde che lei non si può occupare di questa materia, in quanto questa materia riguarda l'articolo 58,1 del codice in materia di protezione dei dati personali, in quanto i trattamenti riguarderebbero quindi gli organi di informazione e quindi il garante privacy non può occuparsi. Secondo lei perché è stata data questa risposta?
No, c'è un po' di confusione. Allora, io adesso non ricordo con precisione questa lettera, ma credo che l'autorità abbia fatto riferimento a una normativa specifica che riguarda appunto i servizi di sicurezza, alla quale la normativa del codice si applica solo in parte e che per il resto è sottoposta però a vigilanza dell'autorità quando qualcuno chiede all'autorità di verificare se sul suo conto ci sono informazioni, ci sono dati, ci sono acquisizioni non giustificate o giustificabili. Il tema in realtà è di dimensioni tali da poter essere difficilmente affrontato da un'autorità nazionale. E infatti già il 13 agosto il Working Party 29 e il suo presidente Constam hanno mandato una lettera molto corposa alla vice commissaria presidente Reding, che è la commissaria che si occupa di questo settore. L'autorità garante italiana, per quanto ne so, partecipa a questi gruppi di lavoro e certamente avrà lì fatto sentire la sua voce. Io mi riferivo al silenzio delle altre autorità, tutte le altre autorità di governo e non hanno manifestato attenzione. Poi il tema è enorme, tra l'altro ha aperto una voragine nei rapporti fra Stati Uniti e Unione Europea, anche perché il trattato, quegli accordi quadro che si stavano sviluppando fra Stati Uniti e Unione Europea proprio in materia di tutela dei dati personali, non sono compatibili con quanto è emerso. Ma voglio dire anche per gli ascoltatori, c'è proprio una differenza culturale profondissima. Gli Stati Uniti pensano che fa parte delle attività di sicurezza di un paese non solo l'enforcement, cioè la reazione all'attacco, ma anche la sorveglianza. Mentre noi abbiamo invece una visione diversa. Le autorità di sicurezza pubblica e anche le autorità di sicurezza possono sviluppare controlli sui comportamenti secondo modalità stabilite dalla legge, ma per impedire un reato, per impedire il verificarsi di una violazione di legge, non come una sorveglianza generica e generalizzata.
Quindi lei esclude, professore, che questo sia comunque accaduto per cittadini italiani o comunque in relazione...
È accaduto per i cittadini del mondo, non è un problema di cittadini italiani o no, anche se a noi ovviamente interessano i cittadini italiani, certo. E poi quelli europei.
I nostri ascoltatori sono interessati infatti a sapere se possono continuare a utilizzare le tecnologie della comunicazione con sicurezza.
Ma agli ascoltatori si può spiegare semplicemente che cosa si verifica. Si verifica che si è verificato una massiccia raccolta di dati relativi alle comunicazioni elettroniche fra cittadini residenti negli Stati Uniti e il resto del mondo, specificamente attraverso i provider e servizi messi a disposizione dalle multinazionali con sede negli Stati Uniti, i cosiddetti over the top. Detto questo, è chiarito che questo si è verificato, e poi questi dati non è che sono stati trattati uno a uno con riferimento a cosa ha fatto Carlo, cosa ha fatto Giuseppe, cosa ha fatto Maria, ma sono stati utilizzati per verificare e analizzare comportamenti collettivi, per trarre informazioni da informazioni.
Quindi si tratta di metadati, si tratta quindi di metadati.
Attraverso la tecnica del big data, cioè io raccolgo tutte le informazioni, poi li sottopongo a trattamenti basati su algoritmi e vengo a sapere quanti hanno scritto da una certa città, a che ora, chi quanti hanno risposto, quante volte si sono intercambiati comunicazione, via enumerando, e dopo un po' tengo conto di comportamenti collettivi. Ovviamente posso anche verificare, se necessario, comportamenti individuali. Quindi è una forma di controllo potenziale sugli individui molto grave, una forma di controllo attuale sulle società ancora più grave.
Chi controllerà i controllori, professore?
Come dice?
Chi controllerà i controllori?
Beh, direi che i controllori sono stati abbastanza evidentemente sotto i riflettori dell'opinione pubblica mondiale, perché bisogna dire, grazie a Snowden e a tutto quanto è emerso, ormai il fenomeno è assolutamente evidente e chiaro. Aggiungo che ci sono anche delle contestazioni negli Stati Uniti, anche di tipo scientifico, perché si sostiene che questa bulimia, questa fame smodata di dati da usare attraverso le tecniche di big data, un po' come la lettera sul tavolo, rubata di Allen Garden Poe, buttata una busta in mezzo agli altri 10.000 buste, viene nascosta meravigliosamente bene, per cui la vanno a cercare in tutti i posti, meno che in mezzo a altri 10.000 buste.
Professore, allora, ci vuole ricordare rapidamente che cos'è Alleanza for Internet?
Beh, Alleanza per Internet è un'associazione di cittadini che ha come scopo coltivare questi studi, lanciare l'allarme, sviluppare una cultura in questo settore, nella protezione dei dati, ma anche in generale nelle comunicazioni, nei rapporti anche tra service provider telefonici, cioè coloro che consentono la trasmissione attraverso la rete telefonica, e i fornitori di servizi, cioè i cosiddetti over the top, e tutte le tematiche relative alla unificazione europea delle reti, le modalità attraverso le quali i gestori possono assicurare la gestione delle reti, ci sono modalità lecite e modalità non lecite, e così come le modalità attraverso le quali gli over the top possono utilizzare le reti dei service provider, insomma una tematica molto importante.
Professore, prima
tematica,
prego.
Molto attenti alla protezione dei dati, ma non solo dei dati come diritto di libertà, che è gravissimo, è un diritto fondamentale, ovvio, coperto dalla Costituzione, la libertà di comunicazione, ma anche dei dati come immagine di una società. Cioè, a noi non piace non solo che non siano, che possono essere potenzialmente spiati i cittadini italiani, ma non accettiamo questo controllo sulla nostra società, sui nostri comportamenti collettivi, sulle nostre abitudini collettive, che queste tecniche consentono, e per di più consentono senza averlo mai detto, senza averlo mai dichiarato. Lo scandalo maggiore è un governo che utilizza i dati del mondo che sono utilizzati, che sono oggetto di servizi delle proprie multinazionali, e usando un potere di enforcement attraverso questi dati con le tecniche dei big data viene a conoscenza non solo dei comportamenti individuali ma anche dei comportamenti collettivi.
Professore, prima di salutarla, soltanto una sua valutazione, un'osservazione, direi quasi una sensazione. Secondo lei sappiamo tutto, ci è stato detto tutto su il funzionamento di Prism, oppure, come mi sembra sia accaduto nei mesi scorsi, si è partiti dal dire ma no, tutto sommato si guardano soltanto i dati all'esterno, c'è poco che riguarda la vita personale degli individui, e poi progressivamente ci si è andati ampliando? A me questa vicenda ha ricordato, facendo venire un sorriso, una puntata di un celebre cartone americano, i Simpson, dove c'era Homer che a un certo punto diceva ma non vorrai mica dire che la CIA ascolta tutte le nostre conversazioni, e in quel momento si vede un agente della CIA che si toglie le cuffie. Ecco, non c'è il rischio che siamo a quel livello?
Il problema maggiore qui è un altro, il problema maggiore sta nel fatto che abbiamo verificato lo scambio di dati fra l'NSA e il programma PRISM e molti altri soggetti in giro per in altri paesi del mondo, così come si è verificato che anche altre strutture, soprattutto in Inghilterra, tenevano comportamenti analoghi e simili a quello dell'NSA.
Benissimo.
Insomma, questo sta allargando molto la problematica e pone al centro la questione di cosa è legittimo, cosa non è legittimo fare per garantire la sicurezza di un paese. Questo deve essere detto chiaramente, oggetto di regole giuridiche, controlli adeguati da parte di autorità adeguate. D'altra parte, il garante della protezione dei dati personali in Italia ha una competenza a vigilare sulla attività dei servizi che può riguardare i dati personali è fermato dal codice della protezione dei dati personali, ma avere questa competenza non basta se non ci sono regole chiare che stabiliscano quando un soggetto pubblico e per quali ragioni può acquisire queste informazioni, come le può trattare e naturalmente a chi ne debba eventualmente rispondere. Siamo in un terreno delicatissimo perché è ovvio che parliamo della sicurezza degli stati e quindi delle società, ed è un elemento fondamentale di una società democratica anche essere protetta, e tuttavia è una tematica all'ordine del giorno che non può non essere approfondita con un dibattito pubblico.
Benissimo, la ringrazio professore per essere stato con noi e speriamo di averla nuovamente ospite qui a Presi per il Web. La ringrazio, buonasera.
Grazie molte, grazie.
Grazie. Bene, il prossimo ospite
è Claudio Agosti.
È Claudio Agosti, esatto, si è annunciato da solo, benissimo, voglio dire, Claudio Agosti, Vecna, uno dei, degli esponenti dell'underground digitale più famoso in Italia, responsabile di progetti importanti come Global Leaks e come l'Hermes Center for Transparency and Digital Rights,
sì, esatto.
Che ci spiega in poche parole cos'è e poi farò le domande.
È una stazione per lo più di tecnici, programmatori, legali e tecnologi che si dedica per lo sviluppo di tecnologie, per la protezione dei diritti umani in rete, dove magari le leggi dello Stato non sono sufficientemente aggiornate o non tutelano a sufficienza i diritti fondamentali quando si tratta di comunicazione online.
Claudio, noi abbiamo parlato dei diritti fondamentali, ma a questo punto, secondo te, cosa può fare il cittadino con gli strumenti oggi a disposizione per poter in qualche modo superare questi sistemi di intercettazione globale? Esistono cioè delle tecnologie, ad esempio a basso costo, che consentono al cittadino di poter in qualche modo sottrarsi, il cittadino naturalmente che compie attività legali, naturalmente non parliamo di attività illegali, però il cittadino che a un certo punto non ama questa invasione della riservatezza, nella propria riservatezza, ha a disposizione degli strumenti sul web per poter in qualche modo proteggere le proprie comunicazioni?
Guarda, la risposta è complicata. Tocco un attimo anche l'aspetto della questione di cittadino per fare questioni legali o questioni illegali. La forza dell'ordine che fanno le investigazioni hanno una visibilità su un ampio spettro di elementi, di conseguenza non è che la protezione telematica è già di per sé sufficiente a dare la protezione a una persona che sta nascondendo le forze dell'ordine. Ciononostante, la protezione telematica è sufficiente per far sì che una persona che voglia proteggere le sue comunicazioni almeno le possa svolgere in modo riservato, quindi cioè che solamente il suo interlocutore scelto possa leggere il contenuto della sua comunicazione.
Facciamo un esempio per i cittadini meno avvezzi al sistema delle telecomunicazioni. Che cosa deve usare il cittadino? Ad esempio ci sono dei programmi che si chiamano Tor. In cosa consistono questi programmi?
Aspetta, volevo farti un discorso introduttivo perché devi capire che noi per una decina d'anni o anche di più, una quindicina d'anni, esiste un buon movimento di sviluppatori che diffondono tecnologie per la protezione della privacy e dell'anonimato in rete. Si sospettava che ci fossero attacchi simili. Quello che ho scoperto con l'NSA e con Prism è che il livello di attacco è così profondo e così radicale che buona parte delle tecnologie che si consideravano sicure ora lo sono di meno. Quindi volevo aspettare a dirti dei nomi di software come risposta, perché volevo introdurre il fatto che Prism ha davvero cambiato le regole del gioco. C'è stato un vero e proprio tradimento di quello che l'internet si pensava fosse, un tradimento verso la società di ingegneri che hanno lavorato su internet e sulle tecnologie, perché si è scoperto che c'erano delle infiltrazioni tecnologiche a livello di rete, a livello di servizi, a livello di prodotti, a livello di sistemi crittografici. Quindi qualunque dei livelli in cui l'utente si deve affidare, avere delle garanzie per poi costruire un sistema sicuro che gli garantisca una comunicazione riservata e garantita, era potenzialmente compromesso. Di conseguenza, ora sì, ti racconterò delle sistemi di soluzioni che possono essere interessanti da provare e che possono dare comunque un buon livello di sicurezza, perché come già spiegato anche da Snowden, se si utilizza un sistema crittografico ben implementato, la sicurezza la si ottiene. Ciononostante,
quindi la crittografia è la base dei protocolli di sicurezza?
La crittografia è la base della protezione, perché la crittografia è quel meccanismo matematico per cui solamente chi ha la possibilità di decifrare il contenuto che tu stai inviando lo leggerà, e se tu sai scegliere il tuo interlocutore e il tuo interlocutore è provvisto di questo sistema di protezione, allora è la garanzia che solo chi ha inviato questo dato effettivamente essere letto dal destinatario.
Forse questo è il motivo per il quale Google e altri over the top hanno annunciato che introdurranno sistemi di crittografia sulle comunicazioni, ad esempio di posta elettronica, per cercare di proteggere le comunicazioni da parte degli utenti da intercettazioni non volute?
Guarda, il fatto è che quando dicevo che è stato tradito alla parte di servizio è perché si è scoperto che c'erano anche delle comunicazioni e connessioni confidenziali tra NSA e Google, piuttosto che tra NSA e Facebook, e la prima slide di quelle uscite verso giugno da Snowden parlava proprio di come ci fossero questi tipi di relazioni con i principali provider sul suolo americano. E quindi sì, per quanto si possa garantire la crittografia tra l'utente e il provider che offre un servizio, poi non c'è la garanzia che questo contenuto sia conservato in modo protetto o non protetto. Per questo motivo c'è una tecnologia innovativa gestita dalla comunità di sviluppatori che si preoccupa di queste tematiche, che si chiama MailVelop. MailVelop.com è il nome del sito, e quello che è stato realizzato è un meccanismo, un plugin per un browser, in questo caso è Chrome, che consente di creare delle mail cifrate, così che solamente se il destinatario finale ha il suo software potrà decifrare il contenuto che gli ha inviato. Questo tipo di crittografia è indipendente da Google, è indipendente dal tipo di provider di mail che si sta utilizzando, e questo è un tipo di soluzione che cerca di superare effettivamente le limitazioni e le vulnerabilità inserite nelle reti e nei provider per riuscire a garantire una tecnologia di una comunicazione riservata.
Una domanda che ci viene fatta attraverso il web è: ma Skype è intercettabile? Cioè possiamo utilizzare Skype convinti che nessuno possa leggere le nostre comunicazioni o no? Da tecnico?
No, è sicuramente controllabile.
È controllabile anche
Skype? Prima era chiara per dei sospetti, poi dopo che è stato acquisito da Microsoft sono stati anche dei cambiamenti alla sua struttura tecnologica, per cui tutti i principali nodi sono stati immigrati in America. C'erano ancora dei sospetti dicendo: ma chissà perché sono stati immigrati in quell'area e non sono distribuiti per il globo, visto che sarebbe più efficiente. E poi questi sospetti hanno avuto una risposta quando si è visto che i servizi che stavano in America potevano essere assoggettati al controllo tramite l'uso del Patriot Act. Inoltre il fatto che la crittografia fosse proprietaria, cioè solamente Microsoft fosse a conoscenza dei sistemi crittografici, causava che gli utenti erano ignari di quello che sarebbe successo, dovevano solamente fidarsi di Microsoft e prima di Skype. Questa fiducia, fino a prima, tra tecnici e tra utenti, la si è sempre delegata dicendo: va bene, siamo tutti quanti interessati a una comunicazione libera e funzionale, fidiamoci. Ora abbiamo capito che non è più così.
E Claudio, su questo ci sono delle alternative a questo punto che possono essere utilizzabili? Perché la gente utilizzava Skype anche nella convinzione che non fosse intercettabile, ovviamente sempre per proteggere la riservatezza delle proprie comunicazioni, un po' come il consiglio che avevi dato prima rispetto alle mail. Ci sono dei sistemi alternativi?
Esiste sia un sistema di telefonate che si basa su VoIP, che può anche supportare il VoIP cifrato, il sistema telefonico si chiama PJSIP. E poi un altro meccanismo di conversazione in tempo reale con più persone si chiama Mable, si scrive, ed è un meccanismo di appunto telefonate, comunicazioni voce via internet con anche più in conferenza, ecco.
Va bene. Agosti, noi la ringraziamo per ciò che ci ha detto. Lei vede più o meno sicuro il nostro futuro?
Ora che prima c'erano solamente sospetti, ora è un caso politico. Ora è un caso politico e si sta mobilitando sia la comunità di ingegneri che vogliono riuscire a far uscire tutto quello che è successo per influenza dell'NSA e vogliono iniziare a sviluppare delle tecnologie che sono molto più garantiste. E in più la comunità di persone dedicate alla riservatezza ora è ancora più motivata. Di conseguenza il futuro sarà più sicuro. Però quello che abbiamo scoperto è che l'internet che conoscevamo era un po' diversa come ce la immaginavamo. Quindi si fa una doccia fredda che ora c'ha.
Quindi è un internet paradossalmente più sicura forse per i governi, ma meno sicura per gli individui?
Ma guarda che l'internet più sicura per i governi è l'illusione che il controllo possa dare più sicurezza agli individui. In realtà stiamo creando delle persone che hanno la potenzialità di cambiare, modificare o conoscere la realtà discussa e vissuta in rete. Quindi sostanzialmente mettendo un potere enorme in mano a poche persone, che storicamente si è chiamata dittatura o totalitarismo, quindi non è più...
Agosti, le racconto una storiella che ho sentito l'altro giorno in un contesto istituzionale, quindi Si parlava di questa, in realtà è una barzelletta, e c'è questa bambina molto giovane che va da Obama e dice: ma Obama, dice mio papà che noi siamo tutti intercettati, e Obama gli risponde: ma bambina mia, quello non è il tuo vero padre. Questo forse ci fa capire più o meno qual è la società verso cui noi stiamo andando e quello che accadrà?
Beh, questa qui è davvero estrema e divertente e paradossale, però ora no, io voglio dire che ora no, ora che è un caso politico la mobilitazione sarà maggiore, e comunque sia io e le persone come me continueremo a combattere per garantire le comunicazioni riservate e più possibile libere agli utenti.
Agosti, la ringraziamo infinitamente.
Grazie.
Buongiorno.
Arrivederci.
E proprio perché si tratta di un caso politico, abbiamo con noi in linea l'onorevole Stefano Quintarelli di Scelta Civica, il senatore Stefano Quintarelli di Scelta Civica. Mi sente, Quintarelli?
Sì, sono qua, saluto. Eccoci. A tutti.
Che ovviamente prima della sua carriera politica in realtà ha un ruolo da tecnico ben preciso, è stato probabilmente il fondatore del primo provider italiano Inet, per cui sicuramente di queste cose ha ampia competenza, e è uno che si è interessato del Datagate, del caso Prism, presentando anche una interrogazione insieme a tanti altri parlamentari per chiedere al governo dei chiarimenti rispetto a quello che stava capitando. Che cosa è successo rispetto a questa interrogazione?
Intanto grazie per avermi invitato, un saluto a tutti, torno sempre volentieri alla radio. Cos'è successo? Beh, intanto purtroppo non l'ho presentata io, nel senso che sì, l'ho depositata io, ma la presentazione l'ha fatta il collega Marazzetti, perché io ero in ospedale.
Sì, anzi, le facciamo gli auguri per la riabilitazione. Sappiamo che ha avuto un brutto incidente, quindi da parte mia e da parte di tutte le persone qui di Radio Radicale il più grandi auguri per una guarigione completa e immediata.
Sì, paradossalmente finisco tutti i mesi nella top 10, non nella top 10, sul podio della classifica dei più assenteisti, però sono uscito dall'ospedale da poco.
È giustificato.
Beh, è in buona compagnia, secondo quello che dicono anche i giornali.
Sì, esatto. Però almeno dove... Lasciamo perdere. No, quindi l'interrogazione è stata presentata, l'ho depositata io, interpellanza urgente, ed è stata discussa dall'onorevole Marazzitti, che ringrazio. Il problema è che diciamo che le competenze informatiche, telematiche, internetiche, come vogliamo dire, in Parlamento sono molto sottorappresentate, e quindi non è che ci sia stato, cioè fossi stato là avrei avuto modo di replicare in modo più puntuto di quanto abbia fatto il collega Marazzitti. Purtroppo il governo ha risposto sostanzialmente dicendo: vabbè, sì, ci hanno spiato un po' tutti, amen.
Ma il comune mezzo gaudio, diciamo.
Sì, no, ma è stata una risposta veramente deludente, perché non ha la mia interrogazione era finalizzata a sapere che cosa intendevano fare al riguardo, e la risposta sostanzialmente è stata: ma aspettiamo a vedere che cosa si fa in giro per l'Europa. Questa è stata la risposta. E in giro per l'Europa la situazione è un po' diversa, cioè il tema è stato oggetto, uno degli argomenti di dibattito elettorale in Germania, ed era sulle prime pagine di tutti i giornali, sulle home page di tutti i siti, una prima, seconda notizia nei telegiornali ad ogni nuova rivelazione di Snowden. Insomma, lì è stato un argomento trattato e dibattuto. Belgacom, l'operatore belga, ha denunciato di essere stato hackerato, e anche questa è una notizia che ha fatto scalpore in qualche modo. In Italia, ho presentato l'interrogazione, ma sui giornali pochissimo, cioè lo scandalo non c'è stato.
Ma secondo lei perché c'è questa ignavia rispetto a questo tema? Perché non c'è interesse? Perché è un problema che non viene sentito? Perché c'è qualcosa che forse non vogliamo dire, o perché?
Ma io credo, cioè la sensibilità del pubblico, in Italia si parla molto di politica inteso come politics e pochissimo di politica inteso come policy. Cioè stiamo sempre qua a parlare da 20 anni di Berlusconi sì, Berlusconi no, e questo ha detto quello e quello ha detto quell'altro, però nel merito delle cose, cioè, francamente si fa molta difficoltà ad entrare. Io credo che ci sia una disattenzione del pubblico, ma non solo riguardo a questo tema, ma in generale a tutte l'unica cosa che interessa, oltre alle calcio, sembrano essere le tasse. Per il resto vedo una grandissima disattenzione, purtroppo. Io non ho intenzione di fermarmi, adesso purtroppo ho una prognosi ancora di 2 mesi, ma tanto, voglio dire, nei prossimi 2 mesi le rivelazioni continueranno a uscire, e quando ritornerò in Parlamento ho intenzione ancora di sollecitare il governo delle risposte, perché nel frattempo sono usciti dei leak abbastanza importanti.
Però vede, Quintarelli, le dico una notizia che ho detto anche al professore: il garante per la protezione dei dati personali italiani, sollecitato a fine luglio su questi temi, anche sui temi legati alle informazioni che venivano dagli Stati Uniti, ha declinato qualsiasi volontà di agire, comunicando ad alcune associazioni di operatori e di consumatori che riteneva che, trattandosi di attività legate ai servizi di informazione italiani e esteri, non era in grado di poter fare alcunché. Allora la domanda che ci poniamo: se il garante non può fare alcunché, se il governo italiano non si fa domande né ottiene risposta, chi può controllare i controllori e in qualche modo prendersi cura di questo bene così in qualche modo lasciato in secondo piano, che è la tutela della privacy dei cittadini?
Ecco, allora ho come l'impressione che noi guardiamo molto al nostro interno, cioè l'Italia guarda molto all'Italia e poco all'estero. L'Italia che guarda molto all'Italia, gli operatori italiani sono soggetti a una serie di regole molto, molto forti, che non trovano corrispondenza negli Stati Uniti o neanche in Inghilterra, che pure in Europa. La struttura di vigilanza, con una commissione parlamentare nominata dal Parlamento e non scelta dai vigilati, come abbiamo in Italia, a differenza di altri paesi, è una struttura che, però alla fine, cioè, è quello che dicevi tu poco fa, cioè andiamo a controllare la privacy per quanto riguarda gli aspetti nostri, e quando c'è una così enorme potenziale, adesso se però direi che ormai è acclarata, invasione della privacy da parte di una potenza straniera, non abbiamo neanche un sussulto di dignità. E questo per me è francamente incomprensibile. Io mi aspetterei iniziative legislative anche dai colleghi, mi sarei aspettato. Non sono arrivate, adesso, vabbè.
Però allargando
appena torno qualcosa cercherò di muovere.
Visto quello che diceva poco fa, anche allargando il campo a livello europeo, io ho la sensazione che da un po' di tempo a questa parte l'invasione della privacy, o quantomeno il controllo delle comunicazioni elettroniche, venga tollerato come strumento per reprimere una serie di condotte. Negli ultimi anni, ad esempio, anche rispetto a violazioni secondarie, no? Come quelle del diritto d'autore in rete, nessuno si pone scrupolo del fatto, ad esempio, che in Francia un'autorità amministrativa abbia da un certo momento in poi monitorato il comportamento in rete degli utenti sospettati di violare il diritto d'autore. In realtà nessuno poi ci ha detto, e sinceramente quando è stato chiesto nelle sedi opportune che fine facessero questi dati, quando finiva il controllo, nessuno ha dato delle risposte, a mio avviso, esaustive. Non è che c'è in qualche modo una sorta di tolleranza o di lasciare andare rispetto a questa tematica?
Sì, secondo me sì, da parte dei cittadini senz'altro. E la cosa paradossale è che nel Trattato Costitutivo dell'Unione la dignità umana, mentre gli Stati Uniti hanno al primo posto la libertà di espressione, noi europei abbiamo al primo posto la dignità umana. E la privacy è un'invenzione, cioè le autorità per la privacy sono un'invenzione europea. È come se negli ultimi 20 anni ci fossimo dimenticati di questi aspetti. Sarebbe bello, sarebbe auspicabile che nelle prossime elezioni europee il tema ritornasse fuori, in modo tale che uno potesse orientare le proprie decisioni di voto verso chi ha più a cuore questo argomento, che è importantissimo. E immagino che in Italia sia difficile che accada, spero che accada in altri paesi più sensibili.
Quintarelli, meno male che ha parlato di elezioni europee, perché se parlava di quelle italiane non sapevamo bene quando saranno, quindi...
Beh, qualche parlamentare c'è, dai. Qualche singolo.
Bene.
Ma un'ultima battuta, Guittarelli, poi la lasciamo andare, anzi la ringraziamo per essere stato con noi, è stato così gentile. Rispetto a diciamo la tematica della sorveglianza globale, abbiamo visto prima con il precedente ospite una serie di strumenti in qualche modo per proteggersi, no? In qualche modo è ci si può nascondere da Prism, questa era la domanda. Secondo lei,
purtroppo no.
Esatto, volevo la sua considerazione su questo e soprattutto se la battaglia che si deve condurre è nascondersi da Prism o cercare di porre fine a sistemi come quello di Prism.
Ma io credo che, allora, è un tema veramente molto complesso. I servizi segreti esistono da sempre, no? Le spie esistono da sempre. La cosa che disturba personalmente a me di Prism è il fatto che sia fatto su scala globale e non su specifici target, non su specifici bersagli, non su specifiche persone, ma lanciando la rete e raccogliendo tutto quello che viene su. Questa è la cosa che a me disturba molto.
Sì, qui in studio si concorda in pieno su questa osservazione.
Mi sembra un discrimine importante questo, cioè quest'idea, cioè io ritengo che sia giusto fare le indagini, avere delle... L'altra cosa è che non ti aspetti che dei partner spino su di te per ragioni economiche, come apparentemente è stato ammesso dagli inglesi. Io voglio ricordare che la maggior parte, scusate sono in stazione, magari si sente un po' di rumore, la maggior parte delle fibre che trasportano il traffico è baricentrato sugli Stati Uniti, la maggior parte delle fibre che escono dall'Europa e che vanno negli Stati Uniti passano da Londra, e esistono dei leak che dicono che a Londra uno degli obiettivi dello spionaggio era ragioni economiche. Ecco, questa è un'altra cosa che, insomma, da un partner uno non si aspetta, si aspetta. Esistono dei leak che dice che sono stati spiati delle riunioni governative, non ricordo se G8 o G20, insomma. Queste sono tipo di cose che francamente uno si aspetta un sussulto di dignità. Il fatto che non accada forse è una, non so, una presa di coscienza di una debolezza strutturale che abbiamo, per cui vabbè è così e non possiamo fare niente. Ecco, io questo non lo accetto. Molto si può fare con l'educazione. Alcune tecniche per mitigare il rischio si possono adottare, riuscire a sfuggire integralmente alle attività di intelligence degli stati, no, è probabilmente anche giusto che non ci sia così, penso che se c'è qualche attività che deve essere perseguita, probabilmente, anzi... L'ultimissima che voglio dire... è che la cosa importantissima sono i meccanismi di controllo, no? I meccanismi di controllo per evitare abusi, cioè alla fine si tratta di definire una soglia e capire dove finisce la cosa giusta e dove inizia l'abuso, e questo può avvenire solo con dei meccanismi di controllo appropriato che hanno accesso alle informazioni in modo appropriato. Ecco, questo sembra essere non aver funzionato negli Stati Uniti. In Italia il fatto di avere, ribadisco quello che dicevo prima, il comitato di vigilanza servizi, che è un comitato composto da parlamentari, è scelto e nominato dal Parlamento e non dai servizi stessi, come accade in altre parti del mondo, questo mi sembra un fattore di garanzia importante, che sarebbe, cioè l'Italia potrebbe farsi attore di una proposta di questo genere, no? Che tutti i sistemi i servizi di sorveglianza siano organizzati in un modo così.
Allora, attendiamo una sua proposta in tal senso. Di una cosa possiamo essere certi: con tutte le volte che abbiamo nominato la parola Prism, possiamo essere sicuri che nelle prossime trasmissioni avremo tanti ascoltatori in più. Quindi
verrete registrati.
Assolutamente.
A futura memoria.
Ci difenderà lei in Parlamento.
Questo è un altro problema. No, scusi. Questo è un altro problema. Cioè, per quanto tempo vengono conservate queste informazioni? Che ne so che un domani mia figlia non sarà discriminata tra 30 anni per cose che io ho detto o ho scritto adesso?
Questo è un tema molto importante, molto interessante, che dovrebbe essere ben studiato, perché in effetti poi la permanenza immanente di queste informazioni a disposizione di tutti rende di fatto tutti noi vulnerabili nella società dell'informazione rispetto a qualcosa che rimane immutabile nel tempo e di cui noi abbiamo evidentemente perso il controllo. Quintarelli, io la ringrazio e spero di riaverla qui con noi a breve.
Quando volete, grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
Grazie Quintarelli, arrivederci. Allora, siamo giunti alla conclusione di questo secondo appuntamento Compresi per il Web. Io vi ricordo che è possibile continuare ad interagire con noi attraverso Twitter o attraverso Facebook, così come è possibile continuare a darci suggerimenti per la prossima puntata. Nel frattempo vi auguro il buon ascolto con Radio Radicale.
Arrivederci.